Da qualche domenica come Chiesa abbiamo intrapreso un percorso insieme che ci sta portando a riflettere in generale sulla Chiesa, come possiamo contribuire come popolo di Dio a costruirla o a volte anche a ricostruirla. Stiamo facendo un percorso insieme in questa serie anche per recuperare la visione di Dio, la visione biblica per la Chiesa. Cosa significa far parte del popolo di Dio? Cosa significa costruire, farlo insieme? E come abbiamo detto, lo stiamo facendo accompagnati da due grandi personaggi, Neemia e Paolo, il coppiere del re persiano Artaserse e l'apostolo missionario, teologo dei primi anni della Chiesa dopo Gesù. E questa domenica e la prossima ci faremo accompagnare soprattutto da Paolo e ci soffermeremo oggi sul capitolo 13 di Romani e domenica prossima con Stefano sul capitolo 14. In questi 2 anni ci sono stati lunghi periodi in cui come Chiesa siamo stati in un certo senso separati, dispersi, non abbiamo avuto l'opportunità di stare insieme in un luogo fisico e questo ha portato con sé molte cose negative. Ci è mancato stare insieme. E qualche anno fa, prima della pandemia, avevo letto una ricerca che avevano fatto tra le chiese in Inghilterra e avevano, tra le tante cose che avevano evidenziato, avevano provato a segnare le ore che le persone che facevano parte di questa chiesa passavano insieme e le ore che invece passavano ognuno di loro nella quotidianità separati. Avevano scoperto che se una settimana è fatta di 168 ore, una comunità ben attiva come potrebbe essere la nostra, questi credenti passavano insieme 10 ore nella settimana su 168. Se togliamo in media 7-8 ore al testa, quindi 48 ore a settimana per dormire, il restante 110 ore su 168 a settimana le persone di una comunità lo trascorrono non insieme, nella loro quotidianità. Quando ho riletto questa ricerca durante la pandemia, mi ricordo di aver anche condiviso qualcosa nelle cellule, ho pensato a quanto queste 10 ore, che non sono nemmeno un decimo delle 168 ore, fossero importanti perché ci mancavano. Okay. Però ho pensato anche a quanto tempo su 168-110 ore trascorriamo come Chiesa diffusi, dispersi, sparpagliati nella nostra società, nella nostra quotidianità. La domanda allora con cui vorrei partire questa mattina e che ci accompagnerà anche nelle riflessioni su Romani 13 è come possiamo continuare a costruire con Dio in questo mondo nelle nostre 110 ore in cui non siamo insieme ma siamo sparpagliati. Ultimamente ho letto un libro e in questo libro ci è raccontata una storia, è raccontata una storia che potrebbe essere una buona introduzione a Romani 13. Un uomo religioso cristiano racconta di un incontro che aveva fatto con un uomo misterioso religioso indù che viveva una vita monastica nel sud dell'Asia. Si erano messi a parlare e alla fine il discorso era andato sui missionari in quella parte del mondo e l'uomo indù aveva detto che i missionari cristiani non avevano avuto un grande impatto in quella parte del mondo per tante cause, ma la principale, dice questo uomo indù a questo uomo religioso cristiano, è non erano abbastanza santi. Quando quest'uomo religioso poi è tornato a casa, ha riflettuto su questo incontro, ha buttato in questo libro una sua riflessione. Gli Hindu, scrive, non ci stanno cercando per mandare loro uomini che costruiranno scuole e ospedali, anche se queste cose sono utili e buone, anzi forse molte sono necessarie in India, vogliono sapere se abbiamo dei santi da mandare. vogliono sapere se abbiamo dei santi da mandare. Questa frase mi ha colpito e credo possa essere una buona introduzione al modo in cui vedremo e entreremo dentro Romani 13, questo capitolo che Paolo scrive e che fra poco leggeremo insieme. Cioè riflettere, come ho detto prima, su cercare di rispondere alla nostra prima domanda e riflettere come essere buoni costruttori fuori da queste mura, quando siamo sparpagliati, quando siamo nella nostra quotidianità, non inizia con ciò che possiamo fare o che facciamo, ma con ciò che siamo. Inizia con la nostra vita con Dio. Ed ecco perché con voi oggi vorrei riflettere su Romani 13, puntando l'attenzione su chi stiamo diventando quando siamo fuori. E lo faremo, siccome Romani 13 è divisa in tre parti, vedendo in ogni parte una piccola grande sfida. Vedremo la sfida della coscienza, la sfida dell'amore e la sfida della determinazione. Iniziamo con la sfida della coscienza e leggiamo la prima parte di Romani 13. Prima però alcuni versi da Romani 12 per creare un ponte con quanto abbiamo detto finora anche in questa serie. Non in Romani 12 al verso 2 Paolo diceva: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Poi facciamo un salto, andiamo al 17. Non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, fate quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. E poi al 21, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Così si chiude il capitolo 12 e inizia il capitolo 13. Ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non è da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Perciò, chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti, i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione. Perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Nella vita di tutti i giorni, i cristiani romani dovevano ricordare che Dio stesso aveva pensato per la società umana qualcosa del genere. Aveva stabilito dei sistemi di autorità e delle persone che dovevano agire per il bene delle persone. E questo significava anche punire i malvagi. I cristiani romani dovevano avere ben chiaro che Dio aveva stabilito che la società doveva funzionare così. Ma possiamo chiederci perché Paolo, in una lettera e ad un certo punto in questa lettera, tratta questo tema. Aveva parlato dell'amore, della vendetta, dello stare insieme. Perché tratta questo tema? Ci sono tre elementi che possiamo ricavare dal contesto di Paolo, dal tempo nel quale stava scrivendo quella lettera, da quello che stava succedendo, che ci possono aiutare a capire meglio perché. Il primo è legato al fatto che in quel momento c'erano dei credenti abbastanza troppo entusiasti che, partendo da delle richieste, possiamo dire, radicali del Vangelo, come quella che abbiamo letto in 12:2, non siate conformati a questo mondo, erano arrivati a pensare che tutto nel mondo fosse sotto il giudizio. E quando dicevano tutto nel mondo, avevano messo all'interno di questo una serie di cose che invece erano buone. Includevano nel mondo una serie di istituzioni come il matrimonio, e se leggete passi di Prima Corinzi se ne parla, il sesso e anche il governo. Tutto per loro era male. Gli apostoli, tra cui anche Paolo, dovevano fronteggiare questa deriva un po' estremista, e qui Paolo, con le sue parole, sottolinea che queste attività, cioè le attività che erano svolte nel governo, erano in realtà, e le persone che svolgevano queste attività erano in realtà nominati da Dio per il bene degli esseri umani. Quindi i cristiani non devono pensare che la loro fede richieda loro di considerare queste istituzioni un male. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è legata al fatto, come abbiamo visto nell'ultima parte del 12, che molti credenti iniziavano a pensare che la vendetta per giusta causa fosse giusta. Non dimentichiamo che quei cristiani erano sotto l'impero che aveva ucciso ingiustamente Gesù, e che da lì a poco se la sarebbero presa con gli ebrei e anche con loro. Avrebbero commesso cose ingiuste. Stava iniziando a sorgere questa idea che potevano fare le loro vendette per una giusta causa. Anche per questa cosa che stava nascendo in quel contesto, Paolo usa queste parole per ricordare a questi credenti che non dovevano vendicarsi, ma dovevano lasciare a Dio il giudizio, e dovevano ricordare che Dio aveva, tra le tante cose, aveva anche stabilito e ordinato il governo perché punisse i malvagi, perché ricercasse la giustizia. Era questo il compito che doveva svolgere il governo. E la terza cosa che ci fa pensare al perché Paolo sta affrontando questo tema la scopriamo da alcuni storici. Tacito, uno storico romano, ci dice che a un certo punto, soprattutto a Roma, stava iniziando a crescere questo crescente malcontento nei confronti del governo, soprattutto in relazione al pagare delle tasse indirette. Non volevano pagarle, le ritenevano ingiuste. E infatti nel 58 gli storici ci dicono che accaddero ci fu una piccola una piccola rivolta fiscale proprio a Roma. Ora, quello che stava succedendo nella società poteva aver portato qualcosa anche nelle menti e nel modo di ragionare dei cristiani all'interno della Chiesa. E Paolo di nuovo ricorda loro con queste parole che dovevano recuperare la prospettiva di Dio, proprio perché Dio aveva voluto degli uomini e quegli uomini svolgessero quelle attività. Loro dovevano pagare le tasse, dovevano dare ciò che a loro era dovuto, perché questi uomini, dice Paolo, come abbiamo letto, stavano impegnando tutta la loro vita in quella funzione. Tutto chiaro, ma se io vi dessi la possibilità di fare una domanda, secondo me la maggior parte di voi direbbe qualcosa del genere. Benissimo, ma se dall'altra parte ci sono persone corrotte? Se dall'altra parte ci sono persone che invece di cercare il bene e di proteggere i buoni, invece favoriscono i malvagi, si comportano in una maniera non giusta? Paolo sta chiedendo a loro, e quindi sta chiedendo anche a noi, di in qualche modo di ubbidire comunque e sempre? La risposta è no. E senza andare, insomma, da altre parti, ci sono due piccoli indizi che ci fanno pensare questo. Il primo è che in realtà se ci giriamo indietro, se Paolo si girava indietro, l'intera storia biblica era fatta da momenti in cui il popolo di Israele si è ribellato ai governi sotto cui era, no? E uno di questi è la storia del popolo di Israele nell'Egitto, e Paolo, guarda caso, lo ricorda qualche capitolo prima, parlando del faraone. Al verso 9, al capitolo 17, parlando di Israele, di quello che aveva subito sotto il faraone in Egitto, dice questo verso, parlando del faraone, dice La scrittura dice al faraone: ti ho innalzato proprio per mostrare la mia potenza in te, affinché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Paolo, parlando del faraone, ha ben chiaro in testa e sta insegnando e sta scrivendo ai suoi amici a Roma che Dio viene glorificato anche attraverso il suo giudizio sui re e i governatori malvagi. Il faraone, la sappiamo la storia, non si stava comportando bene, stava sfruttando economicamente il popolo di Israele, lo aveva messo in schiavitù e Dio lo rimosse a causa di questa ingiustizia, a causa del suo governo ingiusto e tirannico, e in parte lo fece grazie anche a Mosè, anche agli uomini sotto quel governo. La storia del faraone ci dà un esempio che Dio può rimuovere le autorità anche attraverso gli agenti, l'agente umano, anche attraverso le persone. La proibizione, quindi, contro la resistenza di questi versi non è assoluta, ok? Ma c'è anche un secondo indizio e lo troviamo direttamente nel brano che abbiamo letto e sulla scelta delle parole che Paolo usa. E una di queste è sottomissione. La parola sottomissione non era necessariamente, in quel contesto, in quell'epoca, identificata con ubbidienza. Il concetto di sottomissione, anche quando lo andiamo a scoprire, leggere nel Nuovo Testamento, in altre parti del Nuovo Testamento, ha a che fare più col concetto di ordine, cioè con il realizzare una organizzazione socialmente appropriata delle persone. E questo era un concetto anche molto gradito e ricercato in quell'epoca per combattere l'anarchia e il caos. La sottomissione, quindi, anche se poteva portare con sé, quando sana, l'ubbidienza, era qualcosa di molto più ampio, molto più profondo. È un concetto che definisce, in un certo senso, un'attitudine del cuore e della mente e che prevede, in un certo senso, che si rinunci al controllo e al desiderio di essere sempre in una posizione dominante e si rispettino gli altri ruoli. Ecco quindi perché Paolo, al verso 5, come abbiamo letto, dice: perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. Cioè, la coscienza a cui Paolo qui sta facendo riferimento è la coscienza dei cristiani, è la coscienza che è stata ed è ampliata dalla prospettiva di Dio, anche su questo tema. E questo porta per noi due piccole implicazioni molto concrete. Quando Paolo parla di coscienza a questo punto, e ora stiamo capendo un po' come lui sta vedendo questo tema, dice che effettivamente la coscienza può dare potenzialmente un limite alla nostra sottomissione. Un cristiano scrive: la coscienza è un potente rinforzo delle indicazioni esterne di sottomissione allo Stato, ma una volta che la coscienza è introdotta, c'è un limite. Ciò che è contro la coscienza non può essere fatto. La coscienza allo stesso tempo ci obbliga ad essere obbedienti e pone un limite a questa obbedienza. Non possiamo sottometterci acriticamente a tutto quello che lo Stato ci dice, e questo sta dicendo anche Paolo. Se quello che propongono e ci chiedono ci porta a violare la nostra coscienza, dobbiamo disobbedire. Questa è la prima implicazione concreta, però ce n'è anche una seconda, molto pratica. Facendo riferimento alla coscienza, e quindi non soltanto alla paura del perché dobbiamo essere sottomessi, Paolo sta anche ricordando ai cristiani che devono avere fiducia nel Dio che ha il controllo e che nel Dio che è anche dietro a quel governo. E questo significa che dobbiamo sapere che quando ci sottomettiamo allo Stato, ci stiamo sottomettendo a Dio, stiamo ubbidendo a Dio. E quindi questa è una chiamata a prendere questa cosa sul serio, non solo, a pregare per quelli che sono lì, affinché seguano quello che è il progetto che Dio ha immaginato per il loro ruolo. Non è solo la punizione che regola il nostro rapporto con l'autorità, è anche soprattutto la coscienza, in queste due applicazioni. Allora, la mia domanda è: come stiamo curando la nostra coscienza? Se è così fondamentale, anche in questo tema, come stiamo curando la nostra coscienza? Sappiamo che nei credenti, nella vita con Dio, una ricaduta del rapporto che abbiamo con Lui c'è su tutti gli aspetti della nostra vita e c'è anche sulla nostra coscienza. Quindi nel nostro rapporto con le autorità, con il governo, con le sue scelte, le parole di Paolo oggi ci invitano a essere sempre più delle persone la cui coscienza si forma a partire da una relazione profonda con Dio. Si forma a partire dalle sue verità, dalla sua vita in noi, che si sviluppa e diventa sempre più matura, aiutandoci poi a fare delle scelte. Proprio perché appunto è la coscienza, è l'espressione di un carattere nel quale è sul quale Dio sta lavorando per renderlo sempre più maturo. Questa è la prima sfida a cui nelle nostre 110 ore dobbiamo far fronte, e possiamo far fronte chiedendoci chi stiamo diventando, come ci prendiamo cura della nostra coscienza. La seconda sfida che invece vediamo è quella dell'amore, e continuiamo a leggere Romani. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Seduti in un pub mentre guardavano una partita di calcio, Marco si sfoga un po' col suo amico Pasquale, l'amico di sempre, perché alcuni suoi amici avevano criticato fortemente la sua nuova ragazza. Pasquale lo sa, perché Luca, un altro loro amico di sempre, era stato il primo a parlarne male. A un certo punto però, durante la loro bevuta, Marco dice a Pasquale: ma io spero che Luca non abbia detto nulla su questa cosa qui. E Pasquale a quel punto decide di non dire nulla, decide di mentire e dire no. Perché? Perché vuole talmente bene a loro due, ama il rapporto che hanno come amici, che in quella situazione decide di non dire la verità. Decide in quella situazione che la cosa più giusta da fare è non dire nulla. Proprio perché lui non vorrebbe che quel rapporto tra loro due fosse interrotto. Nelle nostre 110 ore, penso che situazioni come queste ne viviamo parecchie, o forse siamo anche noi a viverle, a farle, o a viverle in prima persona. È importante dire la verità, essere giusti, leali, i comandamenti di Dio sono importanti. Poi però ci ritroviamo in situazioni dove l'amore sembra più forte, sia della giustizia, sia della lealtà, sia della fedeltà, sia della verità. E scegliamo l'amore. Questo amore in realtà però non è quello a cui Paolo sta immaginando e sta pensando quando lo chiama in causa, quando parla di amore nei versi che abbiamo letto. Quando ci comportiamo come questi tre amici, o in altri casi, stiamo permettendo all'amore, o a quello che pensiamo sia amore, di dirci ciò che è giusto e sbagliato, di interpretare, stiamo permettendo all'amore di interpretare situazione per situazione se è più importante essere leali o no, essere sinceri o no, essere fedeli o no, essere gentili o no. Ma lo scopo dell'amore non è questo. L'amore che ha in mente Paolo e che abbiamo letto in questi versi e che chiede ai suoi credenti, ai suoi fratelli a Roma, di ricercare nelle relazioni, adempie i comandamenti, non li interpreta. Adempie i comandamenti, non li interpreta. Quando amiamo, dice Paolo, quando amiamo veramente l'altro, facciamo automaticamente ciò che gli altri comandamenti di Dio ci richiedono. Come dice Paolo, abbiamo letto il versetto 10, l'amore non fa del male al suo prossimo. Nessuno che ama veramente, dice Paolo, sta dicendo Paolo, un'altra persona non l'ucciderà, non commetterà adulterio, non ruberà, non bramerà. Se uno ama veramente, non farà queste cose qui. Però vivere questo amore nelle nostre 110 ore, che è la seconda nostra sfida, ci pone a farci di nuovo una domanda legata a chi stiamo diventando. E mi spiego meglio. Dico questo perché ogni volta che nella Bibbia si parla di questa cosa qui, emerge una cosa fondamentale. Non potremmo mai vivere, essere capaci di vivere questo amore e di darlo se non lo abbiamo ricevuto. Cioè, quando la Bibbia parla di questo amore, dice, fa capire anche che lo dovete vivere, lo dovete dare, ma non sarete mai in grado di viverlo, non sarete mai in grado di darlo se prima non l'avete ricevuto. E se ci pensiamo, deve essere così. Perché se l'amore da ricercare e vivere adempie la legge di Dio, cioè non gli va contro, ma adempie la legge di Dio, allora deve essere un amore che arriva da Dio stesso. E Giovanni, per esempio, nella sua prima lettera, sentite cosa dice. L'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Come ameremo nelle nostre 110 ore è strettamente legato a quanto stiamo permettendo all'amore di Dio di cambiare la nostra vita. Ecco la seconda sfida dell'amore per ognuno di noi: accogliere costantemente nella nostra vita l'amore di Dio per noi attraverso Gesù, renderlo concreto. Come? Non smettendo mai, per esempio, di conoscerlo, comprendendo sempre di più e sempre in profondità, attraverso una relazione con lui fatta di meditazione, riflessione della sua parola e preghiera, la ricchezza del suo amore, le implicazioni concrete del suo amore per la nostra vita. E queste implicazioni scopriremo sempre di più, saranno sempre più profonde. Capire le sue implicazioni anche nelle relazioni, a questo punto all'interno di queste mura. Tutto questo può aiutarci a immettere in noi qualcosa che poi, nelle nostre 110 ore, possiamo vivere e condividere. Accogliere questa sfida e viverla significherà per noi poter uscire da queste mura, nelle nostre 110 ore, e evitare da una parte di compromettere la nostra lealtà a Dio in nome di quello che pensiamo sia amore, e dall'altra invece rifugiarci nella nostra torre d'avorio del giudizio, dimenticando quanto profondo è l'amore di Dio per noi. Chi stiamo diventando? Come l'amore di Dio sta trasformando il nostro carattere e cambiando le nostre azioni, i nostri desideri, le nostre priorità nelle relazioni con le persone. Permettiamo all'amore di Dio di insegnarci ad adempiere i comandamenti di Dio, di trovare quel sano, e possiamo dire biblico, equilibrio tra la verità e l'amore stesso. E entriamo nella terza sfida, la sfida della coscienza, abbiamo visto, la sfida dell'amore, e ora nell'ultima parte di Romani 13 ci confrontiamo con la sfida della determinazione. Leggiamo l'ultima parte del capitolo 13. E questo dobbiamo fare, Consci del momento cruciale, è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza consuetudini e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezze, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Mi colpisce in queste parole questa espressione, momento cruciale. Paolo dice, siamo in un momento cruciale. La parola cruciale deriva dal latino crux, croce, e un tempo nei bivi delle strade c'erano delle croci per segnalare le due strade, le tre strade. Davanti a quel bivio dovevi fare una scelta, era, possiamo dire, un momento decisivo del tuo viaggio, dovevi scegliere. Momento cruciale quindi significa, possiamo dire, momento significativo, del quale dobbiamo, davanti a dei bivi, fare delle scelte. E Paolo scrive, abbiamo letto, a questi credenti a Roma, che dovevano essere consapevoli di trovarsi in un momento cruciale, in un momento decisivo, e da quello che abbiamo letto Paolo parla di questo momento perché è sicuro che sia sempre più vicino il compimento finale del piano di Dio, no? Usa la parola salvezza, e quando Paolo usa questa parola ha in mente questo, il compimento finale del piano di Dio, il ritorno di Gesù. Tutto quello che noi crediamo, in cui speriamo, quel giorno verrà e sarà reale. Paolo ha in mente quel giorno e dice siamo in un momento cruciale, perché quel giorno sta arrivando. E Paolo dice che dall'adempimento in maniera definitiva di tutto quello che crediamo e viviamo in parte e che accadrà quel giorno, qualcosa deve accadere già oggi. Cioè dice ai suoi lettori che quel giorno è sempre più vicino e quindi la loro vita è in un momento cruciale. Anzi, possiamo dire, la loro vita è il momento cruciale. Abbiamo mai pensato alla nostra vita nelle 110 ore, nella quotidianità, come un momento cruciale per la nostra vita in maniera costante? Paolo oggi ci incoraggia a farlo, a mettere queste lenti, a vedere la nostra vita nelle 110 ore, nella quotidianità, come qualcosa di costantemente un momento cruciale. Come se ci trovassimo ogni giorno davanti a un bivio. E questo bivio è quello che noi ogni giorno dobbiamo decidere di fare e soprattutto di essere. La nostra scelta di capire chi stiamo diventando. A quel bivio ogni giorno le scelte che faremo devono determinare, devono dirci chi stiamo diventando. Un altro cristiano scrive: la santità è sia un dono che una conquista. Dio la dona, ma noi dobbiamo accettarla e darle un posto d'onore nei nostri effetti e nelle nostre intenzioni. Ecco perché ho chiamato l'ultima sfida quella della determinazione. Perché quando crediamo in Cristo, quando comprendiamo che la nostra vita ha senso grazie a quello che Lui ha compiuto sulla croce, quando il Suo Spirito viene dentro di noi, ci lega in maniera indissolubile a Gesù, quando con fiducia e certezza sappiamo di essere salvati per sempre perché raggiunti da una grazia immeritata, quando sappiamo e crediamo tutto questo, la nostra vita non smette di essere un momento cruciale. Anzi, proprio perché conosciamo tutto questo, perché sappiamo che tutto questo presto accadrà, ogni giorno diventa quello cruciale per continuare a scegliere Gesù. Quello che accadrà un giorno è la causa per cui per noi ogni giorno diventa un momento cruciale. Siamo determinati a vivere queste 110 ore sempre scegliendo Gesù in modo costante? E per non rimanere vago, Paolo usa un'immagine che credo per noi ha molta più importanza, cioè per noi è veramente molto più importante di quell'epoca qui, perché usa l'immagine dei vestiti. E lui, abbiamo letto che dice nell'ultima parte, quindi, se è un momento cruciale, rivestitevi di Gesù. E quando usa questo verbo, molti commentatori dicono che non sta pensando a una cosa che dobbiamo fare una volta per sempre, ma questo verbo, il tempo in cui è usato, indica una cosa da fare, un'azione che deve avere luogo. Quindi possiamo dire che quando Paolo, anche in accordo con altre parti del Nuovo Testamento in cui si parla di questa cosa qui, Paolo sta dicendo costantemente rivestitevi di Gesù. E noi sappiamo bene quanto sia importante un vestito per noi oggi. Sappiamo bene che quando un uomo indossa uno smoking o una donna un vestito elegante, lungo, il modo in cui sono vestiti ha un effetto sul loro comportamento. In che senso? Sono pronti, per esempio, per un'occasione formale, elegante, ma se quella sera, stando lì, dimenticano il modo in cui sono vestiti e pensano di avere dei vestiti da jogging e si mettono a correre, molto probabilmente sembreranno un po' strani e correranno anche il rischio di rompere quel vestito. Ora, cerchiamo di guardare questa immagine dalla prospettiva della nostra vita con Dio. Dobbiamo ricordare costantemente chi indossiamo, cosa ha fatto per noi Gesù. Cosa ha voluto per noi? Cosa gli è costato? Questo ogni giorno ci permetterà di aver chiaro in noi chi stiamo diventando. Nel bene, se stiamo vivendo in coerenza con quel vestito, ma anche nel male, se al contrario stiamo agendo dimenticando come siamo vestiti. Questa mattina Paolo, abbiamo detto, ci ha portato fuori da queste mura, nelle nostre 110 ore. Ci siamo fatti una domanda all'inizio: come possiamo continuare a costruire con Dio in questo mondo, anche nelle nostre 110 ore, in cui non siamo insieme come popolo, ma siamo sparpagliati? E le tre sfide che abbiamo visto, quella della coscienza, quella dell'amore e quella della determinazione, ci incoraggiano a puntare la nostra attenzione ogni giorno su chi stiamo diventando, per poter rispondere nel modo giusto a come, cosa fare per costruire nelle nostre 110 ore.